Capitolo 4. La casettina del coniglio. Era il coniglio bianco che tornava trotterellando bel bello e guardandosi ansiosamente intorno come avesse smarrito qualche cosa e mormorando tra sé: «Oh, la duchessa, oh zampe care, pelle e baffi miei, siete accomodati per le feste ora. Ella mi farà ghigliottinare, quant'è vero che le donnole sono donnole, ma dove li ho perduti?» Alice indovinò subito che egli andava in traccia del ventaglio e del paio di guanti bianchi e, buona e servizievole com'era, si diede un grande affare per ritrovarli. Ma invano. Tutto sembrava trasformato dal momento che era caduta nello stagno e la gran sala col tavolino di cristallo e la porticina erano interamente svanite. Non appena il coniglio si accorse di Alice, affannata alla ricerca, gridò in tono d'ira:
«Marianna, che fai qui? Corri subito a casa e portami un paio di guanti e un ventaglio. Presto, presto!»
Alice fu così impaurita da quella voce che senz'altro corse velocemente verso il luogo indicato, senza dir nulla sull'equivoco del coniglio. «Mi ha presa per la sua cameriera», disse fra sé mentre continuava a correre, «e si sorprenderà molto quando saprà chi sono. Ma è meglio portargli il ventaglio e i guanti, seppure potrò trovarli». E così dicendo, giunse innanzi a una bella casettina che aveva sull'uscio una lastra di ottone lucente, con questo nome: G. Coniglio. Entrò senza picchiare e in fretta fece tutta la scala, temendo di incontrare la vera Marianna ed essere da lei espulsa di lì prima di trovare il ventaglio e i guanti. «Strano», pensava Alice, «essere mandata da un coniglio a far dei servizi. Non mi meraviglierò se una volta o l'altra Dina mi manderà a sbrigare delle commissioni per lei». E cominciò a fantasticare intorno alle probabili scene. «Signorina Alice, venga qui subito e si prepari per la passeggiata».
«Eccomi qui, zia, ma dovrei far la guardia a questo buco fino al ritorno di Dina perché non ne scappi il topo».
«Ma non posso credere», continuò Alice, «che si permetterebbe a Dina di rimanere in casa nostra se cominciasse a comandare la gente a questo modo». In quell'atto era entrata in una graziosa cameretta con un tavolo nel vano della finestra. Sul tavolo c'era, come Alice aveva sperato, un ventaglio e due o tre paia di guanti bianchi e freschi. Prese il ventaglio e un paio di guanti e si preparò ad uscire, quando accanto allo specchio scorse una boccettina. Questa volta non v'era alcuna etichetta con la parola «bevi». Pur non di meno la stappò e se la portò alle labbra. «Qualche cosa di straordinario mi accade tutte le volte che bevo o mangio», disse fra sé. «Vediamo dunque che mi farà questa bottiglia. Spero che mi farà crescere di nuovo, perché son proprio stanca di essere così piccina». E così avvenne prima di quando s'aspettasse. Non aveva ancor bevuto metà della boccettina che urtò con la testa contro la volta, di modo che dovette abbassarsi subito per non rischiare di rompersi l'osso del collo. Subito depose la fiala, dicendo: «Basta per ora, spero di non crescere di più. Ma intanto come farò ad uscire? Se avessi bevuto un po' meno!» Ohimè, troppo tardi! Continuò a crescere, e presto dovette inginocchiarsi, perché non poteva più stare in piedi. E dopo un altro minuto non c'era più spazio neanche per stare inginocchiata. Dovette sdraiarsi con un gomito contro l'uscio e con un braccio intorno al capo, e cresceva ancora. Con un estremo sforzo cacciò una mano fuori della finestra, ficcò un piede nel caminetto e si disse: «Qualunque cosa accada, non posso far di più. Che sarà di me?» Fortunatamente la virtù della boccettina magica aveva prodotto il suo massimo effetto ed Alice non crebbe più, ma avvertiva un certo malessere. E giacché non era probabile uscire da quella gabbia, non c'è da stupire se si giudicò infelicissima.
«Stavo così bene a casa», pensò la povera Alice, «senza diventare grande o piccola e sentirmi comandare dai sorci e dai conigli. Ah, se non fossi discesa nella conigliera! Eppure, questo genere di vita è curioso. Ma che cosa mi è avvenuto? Quando leggevo i racconti delle fate credevo che queste cose non accadessero mai, ed ora eccomi un perfetto racconto di fate. Si dovrebbe scrivere un libro sulle mie avventure, si dovrebbe. Quando sarò grande lo scriverò io, ma sono già grande», soggiunse afflitta, «e qui non c'è spazio per crescere di più». «Ma come?» pensò Alice, «non sarò mai maggiore di quanto sono adesso. Da una parte sarebbe un bene non diventare mai vecchia, ma da un'altra parte dovrei imparare sempre le lezioni e mi seccherebbe. Ah, sciocca che sei, rispose Alice a se stessa. Come potrei imparare le lezioni qui? C'è appena posto per me, i libri non c'entrano. E continuò così, interrogandosi e rispondendosi, sostenendo una conversazione tra Alice e Alice. Ma dopo pochi minuti sentì una voce di fuori e si fermò per ascoltare. «Marianna! Marianna!» diceva la voce. «Portami subito i guanti!» Poi s'udì uno scalpiccio per la scala. Alice pensò che il coniglio venisse per sollecitarla e tremò da scuotere la casa, dimenticando d'essere diventata mille volte più grande del coniglio e che non aveva alcuna ragione di spaventarsi. Il coniglio giunse alla porta e cercò di aprirla, ma la porta si apriva al di dentro e il gomito d'Alice era puntellato di dietro, così che ogni sforzo fu vano. Alice udì che il coniglio diceva tra sé: «Andrò dalla parte di dietro ed entrerò dalla finestra». «Non c'entrerai», pensò Alice, e aspettò sinché le parve che il coniglio fosse arrivato sotto la finestra. Allora aprì d'un tratto la mano e fece un gesto in aria. Non afferrò nulla, ma sentì delle piccole strida e il rumore d'una caduta, poi un fracasso di vetri rotti, e comprese che il poverino probabilmente era cascato su qualche campana di cocomeri o qualche cosa di simile. Poi s'udì una voce adirata, quella del coniglio. «Pietro! Pietro! Dove sei?» E una voce che essa non aveva mai sentita. «Sono qui! Stavo scavando le patate, eccellenza!» «Scavando le patate!» fece il coniglio pieno d'ira. «Vieni qua! Aiutami ad uscire di qui!» Si sentì un secondo fracasso di vetri infranti. «Dimmi, Pietro, che c'è lassù alla finestra?» «Perbacco! È un braccio, eccellenza!» «Un braccio! Zitto, bestia! Esistono braccia così grosse? Riempie tutta la finestra!» «Certo, eccellenza! Eppure è un braccio!» «Bene, ma che c'entra con la mia finestra? Va a levarlo!» Vi fu un lungo silenzio. Poi Alice sentì qua e là un bisbiglio e un dialogo come questo. «Davvero non me la sento, eccellenza, per nulla affatto!» «Fa come ti dico, vigliacco!» E allora Alice di nuovo aprì la mano e fece un gesto in aria. Questa volta si udirono due strilli acuti e un nuovo fracasso di vetri. «Quante campane di vetro ci sono laggiù?» pensò Alice. «Chissà che faranno dopo. Magari potessero cacciarmi fuori dalla finestra. Certo non intendo di rimanere qui». Attese un poco senza udire più nulla. Finalmente s'udì un cigolio di ruote di carri e molte voci che parlavano insieme. Essa poté afferrare queste parole. «Dov'è l'altra scala? Ma io non dovevo portarne che una. Guglielmo all'altra. Guglielmo, portala qui. Su, appoggiala a quest'angolo. No, no, legale insieme prima. Non vedi che non arrivano neppure a metà? Oh, vi arriveranno. Non fare il difficile. Qua, Guglielmo, afferra questa fune. Ma reggerà il tetto? Bada a quella tegola che si muove. Ehi, casca! Attenti alla testa. Punfete! Chi è stato? Guglielmo, immagino. Chi andrà giù per il camino? Io no. Vuoi andare tu? No, neppure io. Scenderà Guglielmo. Oi, Guglielmo, il padrone dice che devi scendere giù nel camino». «Magnifico», disse Alice fra sé. «Così questo Guglielmo scenderà dal camino? Pare che quei signori aspettino tutto da Guglielmo. Non vorrei essere nei suoi panni. Il camino è molto stretto, ma qualche calcio, credo, glielo potrò assestare». E ritirò il piede più che poté lungi dal camino ed attese sinché sentì un animaletto, senza che potesse indovinare a che specie appartenesse, che raschiava e scendeva ad agino per la canna del camino. «È Guglielmo!» ella disse, e tirò un gran calcio, aspettando il seguito. La prima cosa che sentì fu un coro di voci che diceva: «Ecco Guglielmo che vola!» E poi la voce sola del coniglio: «Pigliatelo voi altri presso la siepe!» E poi silenzio, e poi di nuovo una gran confusione di voci.
«Sostenetegli il capo!»
«Un po' d'acquavite, non lo strozzate! Com'è andata, amico? Che cosa ti è accaduto? Racconta!» Finalmente si sentì una vocina esile e stridula. «Guglielmo!» pensò Alice.
«Veramente non so! Basta, grazie! Ora mi sento meglio! ma son troppo agitato per raccontarvelo.
Tutto quello che mi ricordo si è qualche cosa come un babau che mi ha fatto saltare in aria come un razzo.
Davvero, poveretto, dissero gli altri. Si deve appiccar fuoco alla casa, esclamò la voce del coniglio. Ma Alice gridò subito con quanta forza aveva in gola. Se lo fate, guai, vi farò acchiappare da Dina.
Si fece immediatamente un silenzio mortale e Alice disse fra sé, chissà che faranno ora. Se avessero tanto di cervello in testa, scoperchierebbero la casa.
Dopo uno o due minuti cominciarono a muoversi di nuovo e sentì il coniglio dire, basterà una carriola piena per cominciare.
Piena di che?
Pensò Alice, ma non restò molto in dubbio, perché subito una grandine di sassolini cominciò a tintinnare contro la finestra ed alcuni la colpirono in faccia. Bisogna finirla, pensò Alice, e strillò, non vi provate più! Successe di nuovo un silenzio di tomba. Alice osservò con sorpresa che i sassolini si trasformavano in pasticcini, toccando il pavimento, e subito un'idea la fece sussultare di gioia. Se mangio uno di questi pasticcini, disse, certo avverrà un mutamento nella mia statura. Giacché non potranno farmi più grande, mi faranno forse più piccola. E ingoiò un pasticcino e si rallegrò di veder che cominciava a contrarsi. Appena si sentì piccina abbastanza per uscire dalla porta, scappò da quella casa e incontrò una folla di piccoli animali ed uccelli che aspettavano fuori. La povera lucertola, era Guglielmo, stava nel mezzo, sostenuta da due porcellini d'India, che la facevano bere da una bottiglia. Appena comparve Alice, tutti le si scagliarono contro. Ma la fanciulla si mise a correre più velocemente che le fu possibile e riparò incolume in un folto bosco. La prima cosa che dovrò fare, pensò Alice vagando nel bosco, è di ricrescere e giungere alla mia statura normale. La seconda, di trovare la via per entrare in quel bel giardino. Credo che non ci sia altro di meglio da fare. Il suo progetto era eccellente, senza dubbio, ma la difficoltà stava nel fatto che ella non sapeva di dove cominciare a metterlo in atto. Mentre aguzzava gli occhi, guardando fra gli alberi della foresta, un piccolo latrato acuto al di sopra di lei la fece guardare in su presto presto. Un enorme cucciolo la squadrava con i suoi occhi tondi ed enormi e allungando una zampa cercava di toccarla. «Poverino!» disse Alice in tono carezzevole e per ammansirlo si provò a dirgli «Te! Te!» ma tremava come una canna pensando che forse era affamato. In questo caso esso l'avrebbe probabilmente divorata, nonostante tutte le sue carezze. Per farla disinvolta prese un ramoscello e lo presentò al cagnolino, il quale diede un balzo in aria come una palla, con un latrato di gioia, e s'avventò al ramoscello come per sbranarlo. Allora Alice si mise cautamente dietro un cardo altissimo per non essere travolta. Quando si affacciò dall'altro lato, il cagnolino s'era avventato nuovamente al ramoscello ed aveva fatto un capitombolo nella furia di afferrarlo. Ma ad Alice sembrò che fosse come voler scherzare con un cavallo da trasporto. Temendo d'essere calpestata dalle zampe della bestia, si rifugiò di nuovo dietro al cardo. Allora il cagnolino cominciò una serie di cariche contro il ramoscello, andando sempre più in là e rimanendo sempre più in qua del necessario, abbaiando raucamente sinché non s'acquattò ansante a una certa distanza con la lingua penzoloni e i grandi occhi semichiusi. Alice colse quell'occasione per scappare. Corse tanto da perdere il fiato, sinché il latrato del cagnolino si perse in lontananza. «Eppure che bel cucciolo che era!» disse Alice, appoggiandosi a un ranuncolo e facendosi vento con una delle sue foglie. «Oh, avrei voluto insegnargli dei giochi se fossi stata ad una statura adatta. Poveretta me, avevo dimenticato che avevo bisogno di crescere ancora. Vediamo, come debbo fare? Forse dovrei mangiare o bere qualche cosa. Ma che cosa?» Il problema era questo. «Che cosa?» Alice guardò intorno fra i fiori e i fili d'erba, ma non poté veder nulla che le sembrasse adatto a mangiare o a bere per l'occasione. C'era però un grosso fungo vicino a lei, pressappoco alto quanto lei,
e dopo che l'ebbe esaminato di sotto, ai lati e di dietro, le parve cosa naturale di vedere che ci fosse di sopra. Alzandosi in punta dei piedi, si affacciò all'orlo del fungo e gli occhi suoi si incontrarono con quelli d'un grosso bruco turchino che se ne stava seduto nel centro con le braccia conserte, fumando tranquillamente una lunga pipa e non facendo la minima attenzione né a lei né ad altro.